Buonasera. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Antonio Gilelli, che insegna storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Genova. Fa parte del Comitato Scientifico per il Memoriale della Grande Guerra, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È considerato uno dei massimi esperti di storia della Prima Guerra Mondiale, alla quale ha contribuito con volumi di una portata fortemente innovativa. Con noi abbiamo anche Giovanni Contini Bonacorsi, laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze. Dall'88 dirige la sezione Archivi Audiovisivi della Soprintendenza Archivistica della Toscana. Dal 2006 al 2012 ha insegnato la Sapienza a Roma e benvenuto a Gianluca Ravenni, storico, dal 2004 è coordinatore dell'area cultura della regione toscana, numerosa e notevoli le sue pubblicazioni e preziosi anche i suoi consigli, questo vi convinto personale. A Genova Gilelli ha fondato l'Archivio Ligure della Scrittura Popolare, che costituisce un caso più unico e raro di sensibilità anche universitaria per il giacimento culturale rappresentato dalla prova della gente comune. Gente comune dentro un evento fuori dal comune. Così l'autore della Guerra Grande definisce il soggetto in entrambe le accezioni del termine per la sua sensibilissima ricostruzione storica. Individui comuni, in effetti, sono i soggetti protagonisti del libro di Gilelli, per lo più contadini, altrimenti artigiani o operai, i quali sfidando la loro propria imperizia e segni analfabeti, raramente erano andati oltre la terza elementare, si fecero semi letterati per scrivere e descrivere la guerra. Queste lettere sono incredibilmente importanti. Individui comuni, dicevo, ma non per questo individui anonimi. Al contrario, per le loro scritture, da prima di guarnigione, poi di trincea, infine per molti, per Toledo, per prigionia, ci restituiscono in maniera eccezionalmente vivida, con i loro nomi e cognomi, il loro vissuto di guerra. Sono soprattutto lettere ad familiares, ai preoccupati genitori, alle mogli rimaste a casa. Sono anche lettere indirizzate ad altre figure di riferimento per i fanti contadini, cominciando dal dono tutelare delle loro esistenze, il parroco del villaggio. Metto subito con questo riassunto, riprenderemo cosa mai in seguito, e do la parola a Gianluca Ravenni.
Anna ha già detto molte cose e in parte mi vedrò costretto a ripetere, a cominciare dall'incipit, che questo libro parla di gente comune, uomini e donne che vissero al tempo della Prima Guerra Mondiale furono interamente coinvolti e travolti da quell'evento. Questo è l'incipit, quindi il libro non è una storia della Prima Guerra Mondiale, ma una serie di storie di uomini e di donne che nella guerra, gente comune costretta a vivere l'esperienza tragica della guerra, che storie scritte utilizzando le loro stesse scritture, le lettere, i diari, scrittura popolare di gente poco per niente alfabetizzata, o in ogni caso scrittura pirata per la scelta familiare, di gente che in genere suo malgrado si vide costretta a partecipare nella zona di guerra a quello che fin tanto lei ha definito un vasto enorme laboratorio di scrittura, essendo la scrittura inviata o ricevuta è solo mezzo di masto per non recidere del tutto i rapporti con il mondo dal quale i soldati erano stati strappati. Eppure non mancano certo le testimonianze nella letteratura della memorialistica colta europea e italiana di ciò che le persone hanno vissuto nella tragedia della guerra, materiali che si possono utilizzare per scrivere una storia della guerra dal punto di vista della soggettività di coloro che vi partecipavano. Basta citare Remarque oppure Junger, lo stesso Hemingway, più vicino a noi De Roberto, del quale l'autore dei Miceretti, del quale è stato di recente ristampato quel racconto La paura, da cui Ermanno Olmi ha tratto il film Torneranno i prati. Difficile immaginare una descrizione più efficace della vita della morte e delle tragiche condizioni della vita trincea. E però lo stesso Olmi, in un breve articolo pubblicato sulla lettura del Corriere della Sera dello scorso 12 aprile, a spiegarci perché non possa essere affidata alla scrittura colta la rappresentanza di ciò che vissero i ciechi più umili, delle trasformazioni del loro universo mentale in trincea, sottolineando la ancor forte impronta classista della società italiana al momento in cui l'Italia è entrata in guerra. La prima guerra mondiale, scrive Olmi, vide la classe dirigente borghese italiana confermare e estremizzare il suo atteggiamento arrogante verso i ceti più umili. I quali, chiamati alle armi, si trovarono a dover ubbidire senza discutere, come servi della guerra, alla stessa classe dominante ora in divisa da ufficiali. Quello che mi interessa sottolineare non è tanto la nota arroganza o distanza dei ceti dirigenti rispetto ai tanti contadini, ma la distanza è questo che impedisce alle testimonianze volte di dare rappresentanza. Una classe dirigente che, anche quando si dimostra capace di sincera simpatia per il popolo fanciullo, il popolo puro perché più vicino alla natura, eccetera, ne resta comunque lontanissima e dunque è incapace di dar conto del suo vissuto, dei traumi, delle trasformazioni che la guerra determina nel mondo mentale dei tanti contadini semianalfabeti, tanti che da un mondo ancora governato dai tempi lunghi della tradizione vengono gettati in un tratto nella moderna guerra industriale che li sommerge senza via di scampo e lo trasforma in modo irreversibile, anche quando gli ufficiali e molti combattono al loro fianco e assieme a loro più di loro muoiono. Eppure è proprio questo il nodo storiografico più rilevante, quello che conduce al cuore del tema della formazione della società di massa nel nostro paese, attraverso la transizione alla modernità di masse di popolo che fino ad allora della modernità erano rimaste sostanzialmente ai margini. È il tema di cui Civelli si è occupato nell'Officina della Guerra, La grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale, un libro del 1990 più volte ristampato, l'ultima ristampa è del febbraio 2015, nel quale affronta proprio il tema della grande guerra utilizzando categorie antropologiche, fonti psichiatriche e scrittura popolare, e che costituisce naturalmente il retroterra, il fondamento metodologico e documentario sul quale si fonda questo, la grande guerra. Il filo conduttore che unisce questi libri di Civelli, ma che ricorrerà molti altri, per ultimo quello di Guido Antonelli, uscito di recente, Storia intima della grande guerra, lettere, diari e memorie dei soldati dal fronte, di Nicola Maranesi, che abbiamo quest'estate presentato a Piero Santo Stefano, Avanti sempre, lettere, diari e memorie dei soldati dal fronte. Accanto a un approccio sostanzialmente nuovo alla storia della grande guerra, qui corre l'obbligo citare i due libri di Fassel e di Lid, La grande guerra nella guerra moderna e Terra di nessuno, è l'emersione di una massa crescente di fondi documentali composti da lettere, diari e memorie di soldati comuni. Nella postfazione all'edizione del 2007 dell'Officina Civelli scrive: la scoperta delle scritture di guerra dei soldati comuni rendeva possibile una rivoluzione professionale per la quale non erano i più volti a raccontare la storia dei seminuti, ma erano questi ultimi a prendere la parola uscendo dall'anonimato. E in questo loro prendere la parola c'era, come poi è stato ampiamente riconosciuto dagli studi sulle pratiche sociali di scrittura, non solo una produzione straripante di fonti, ma un aspetto del problema, un tratto non secondario del rimescolamento profondo che la guerra aveva provocato. Ci sono un po' di dati sulla circolazione di scrittura scritta, di scrittura dalle trincee all'interno del paese. Caffarena, che dell'archivio libro della scrittura popolare, l'ha stimata in oltre 2 miliardi di missive inviate dal fronte verso il paese e oltre 1,5 miliardi dal paese verso il fronte, come se la società italiana fosse immediatamente piombata in una pulsione a scrivere, facendo i conti sui 39 milioni di italiani di allora, con quasi il 40% di analfabeti, ciascuno di loro avrebbe scritto 102 missive. Quindi la guerra è questa straordinaria esplosione di scrittura. Infatti, ne parla Civelli nel libro citando un articolo del Turing Club, la gestione di questi flussi aveva richiesto la costruzione di un'organizzazione complessa, La posta militare aveva il suo cuore nel centro di smistamento di Bologna, dove transitavano 800.000 lettere al giorno e dove lavoravano 198 impiegati militarizzati, 88 commessi e 100 soldati di truppa. Da qui i sacchi venivano inviati verso il fronte, dove 20 autocarri li prendevano in carico e si dirigevano verso gli uffici postali di Corpo d'Armata. Da qui la posta veniva consegnata ai portalettere militari, uno per ogni battaglione, che andavano a consegnarla fino alla prima linea. Per la sera la corrispondenza partita al mattino da Bologna era già nelle mani del destinatario. A Treviso, invece, veniva convogliata la posta dal fronte verso l'interno e qui ogni giorno arrivavano 1.400.000 lettere e cartoline e ripartivano verso l'interno. Un'organizzazione efficientissima per garantire il rapporto tra il paese e i soldati. Ma oltre alla corrispondenza, le migliaia di lettere quelle sono state conservate, che sono consultabili, sono inviati, scritti in momenti diversi, a volte a notevole distanza di tempo, molte decine delle quali sono conservate negli archivi, a cominciare da quello di Piazza Santo Stefano, a quello di Trento, a quello di Genova, alcuni dei quali dei viali sono diventati dei veri e propri asi letterari, come quello del siciliano Vincenzo D'Arvito, che tutti abbiamo. Un fiume di documenti che sono via via riemersi dagli anni 70 in poi come risultato di un intenso lavoro di ricerca sul campo e che hanno il merito grandissimo di ridare identità, di recuperare la soggettività laddove prima c'erano solo poche immagini in bianco e nero, spesso in realtà ricostruzioni dunque false, di masse di uomini che saltano fuori dalle trincee o affollano treni o ospedali o semplicemente sono delle piazze per terra dove giacciono i loro cadaveri. E a questi materiali che Civelli attinge per scrivere il suo libro su uomini e donne che hanno una caratteristica, come diceva prima Anna, hanno un nome e cognome, sono individui, sono persone. Le loro scritture consentono di esplorare i loro sentimenti, i moti del loro animo, i loro dialoghi con i rispettivi interlocutori. E poi ci sono i nomi. Io mi sto diligentemente, sono Vincenzo D'Arvito, classe Bracciante, Demetrio Tito Luigini, libero, ligure, contadino e via via via, il nostro conterraneo Manetti di Candeli, oppure il calzolaio di Scandiccio Baldo Valdinotti, nome e cognome, persone, soggettività, sensazioni, percezioni. E questo mi sembra, dal punto di vista poi del lettore del libro, questo condiziona fortemente, diciamo, il lettore, almeno per me è stato così. Nel mondo dei vinti, Nuto Rebelli, raccontando delle campagne di interviste che aveva condotto con i montanari del Cuneese, a un certo punto, a proposito della Grande Guerra, scrive: la guerra è una grande esperienza, è la ferita mal cicatrizzata che riprende a sanguinare non appena la tocchi. Tutti noi, credo, quelli che hanno conosciuto i nonni che erano stati in trincea, questa sensazione sicuramente se la portano dietro, sicuramente se la portano dietro. E a rischio di banalizzare o semplificare eccessivamente, ma la mia percezione del libro è questa, è che la differenza tra questa storiografia della soggettività che utilizza questo tipo di strumenti, che utilizza gli strumenti concettuali, questi documenti, gli strumenti concettuali dell'antropologia, della psichiatria, eccetera, è quella più tradizionalmente accademica, che usa la storia militare, la storia diplomatica, eccetera, sia nel fatto che la prima, cioè questa storiografia, il libro di Civelli, ci porta a contatto diretto con questa ferita mal cicatrizzata, che ancora sangra. Mentre la seconda, molte volte, mi pare una forma di elaborazione del lutto. Abbiamo capito, chiudiamola lì e mettiamoci una pietra sopra. E invece questo tipo di storiografia utilmente mi apre la ferita, perché la guerra, la grande guerra, la guerra del 14, è una ferita ancora aperta, non solo nella storia delle famiglie, ma è obiettivamente una ferita ancora aperta nella storia d'Europa, perché ha lasciato aperti sostanzialmente, e non si sto a elencare, nodi drammatici. Ancora oggi si combatte dove si era combattuto nel 14. Questi vengono ripresi da Civelli alla fine della postazione del 2007 e credo che avremo occasione poi di riparlarne in seguito. A me ha molto colpito perché ho trovato una straordinaria descrizione di come la ferita sia aperta nella prefazione del libro di John Dawes, quello di Einaudi. È un libro del 2011, un'opera senz'altro monumentale. John Dawes conclude con queste parole la sua introduzione. La prima guerra mondiale per moltissimi aspetti una rivoluzione globale. Fu una rivoluzione globale. Ridefinì prima di ogni altra cosa ciò che la popolazione poteva accettare, sopportare e giustificare. Ed è pertanto una pietra miliare nell'evoluzione della sensibilità umana, nella misura in cui ha reso insensibile la gran parte dell'umanità alla disumanità delle guerre contemporanee. Questa frase mi ha molto colpito, pensando che abbiamo tutti sostanzialmente rimosso il fatto che una settimana fa in Mediterraneo 1000 persone nella stiva di una nave sono finite sottoterra. E allora in questo senso sono finite soltanto, non sottoterra, ma alla fine, ma questo non fa molta differenza. E in questo senso che mi sembra che la ferita sia ancora aperta, e mi fa pensare che sia bene che la ferita sia ancora aperta, perché vuol dire che parla ancora alla nostra coscienza, ancora una ferita da non chiudere, perché obiettivamente non chiusa.
Io credo che un problema che spesso abbiamo di fronte ai grandi eventi di massa e di fronte alle grandi tragedie della storia è il fatto che proprio le dimensioni di queste tragedie rendono difficili a noi che siamo degli individui singoli appunto renderci conto di cosa significano. Questa è una cosa nota, insomma, milioni di morti sono una parola, sono due parole. Ma cosa significa milioni di morti? Cosa significa questa esperienza che ha praticamente fatto morire centinaia e migliaia di giovanissimi uomini ormai 100 anni fa e che prima di morire hanno sofferto tantissimo, cioè non è che sono morti appena arrivati e hanno sperato di vivere e poi sono... Ecco, credo che in realtà questo libro e questo tipo di testimonianze, questo tipo di documento, riesce in qualche modo ad aprire delle finestre, metterci direttamente in comunicazione proprio con la dimensione di massa e appunto permetterci di aprire, come diceva prima Gianluca Ravenni, la ferita di questa grande tragedia che è la guerra. E diciamo la scrittura popolare, le testimonianze popolari probabilmente riescono a fare questo più di quanto non riesca a farlo la letteratura colta, la letteratura, cioè la memoria dei colti che hanno partecipato alla guerra. Se ne parlava prima con Gibelli. A me sembra che ecco, per avere l'equivalente dobbiamo allora andare alla grande poesia, per esempio dei grandi poeti ungheresi sulla guerra, ecco, hanno lo stesso tipo di, per me almeno, di la stessa capacità di mettere direttamente in contatto il lettore di oggi, il nipote o bisnipote di chi ha subito quell'esperienza terrificante con loro. Quindi c'è prima di tutto c'è questo elemento qui, cioè che non è neanche, che è qualcosa che sta anche al di fuori della storiografia, però poi in realtà questo tipo di documentazione, questo tipo di queste lettere, questi taccuini, queste memorie, che per tantissimo tempo la storiografia ha ignorato, se ne parlava prima, fino agli anni Ottanta. Chi utilizzava questo materiale sembrava un matto, ma dicevo, ma che cosa sarà mai? Ma ecco, credo invece che proprio in questo tipo, cercherò di farlo, di svolgere questo tipo di argomentazione, credo che proprio queste fonti qui, quindi oltre ad avere un impatto emotivo molto forte con noi oggi, hanno anche la capacità di aprire dei temi di ricerca, di stimolare delle riflessioni che senza questi documenti direi non sarebbero letteralmente possibili. Faccio una serie di esempi. Il libro naturalmente è un libro estremamente è un grande libro, cioè nel senso che è un bel libro, ma anche molto, molto pieno di documenti. È tutta una riproposizione di documenti con una specie di commento continuo dell'autore, e poi torniamo ai documenti, c'è proprio una specie di dialogo, insomma, tra Livelli e le sue fonti. Ecco, però appunto non è possibile un riassunto di un libro del genere, no? Tra l'altro è proprio uno di quei libri che non si possono riassumere, perché ogni singola testimonianza ha un valore straordinario in sé. Ma cercherò di toccare alcuni punti. Per esempio, nella letteratura colta, se si fa eccezione con alcuni testi famosissimi come Le tempeste d'acciaio di Jung, dove appunto Jung appunto descrive il piacere di uccidere, no? Ed è molto raro, ed è una cosa che è stata molto sottolineata, cioè c'è la famosa scena in cui spara a un inglese, spara un po' avanti, lo vede cadere, c'è questa descrizione come sempre molto fredda e si capisce che c'è proprio. Ecco, nel libro di Civelli ce ne sono, mi pare, soltanto due, ma siccome sono assolutamente delle testimonianze inesistenti, no? Cioè, normalmente i reduci parlano della sofferenza, della paura, dei bombardamenti, ma non parlano di quell'elemento, di quella trasformazione che l'uomo subisce in certe situazioni e che lo porta ad avere un vero piacere di uccidere. Invece ci sono due testimoni: uno è un italiano che è emigrato, è nato, concepito in Italia, nato in Brasile e poi tornato volontario, una cosa che succede abbastanza spesso, e lui appunto vive alla madre, poi morirà questa persona. Io con sangue freddo sotto i tiri dell'artiglieria nemica non ho mai abbandonato il mio posto della feritoia, ho fatto circa 8 ore di fuoco contro gli austriaci e forse ho ucciso una 50ina di austriaco questa volta col mio fucile. Mi dispiace molto che non ho potuto uccidere nemmeno un austriaco con una baionetta questa volta. E poi dopo scrive in portoghese, poi tradotto: qui per noi è un divertimento vedere gli austriaci saltare per aria a pezzi dai nostri colpi di cannone che esplodono nelle loro trincee. Fateci caso, nella letteratura di guerra questo tipo di descrizione compiaciuta dell'uccisione del nemico è quasi pressoché assente in tutte le guerre, anche nella seconda guerra mondiale, anche nelle testimonianze partigiane e dell'altra parte, non c'è mai, quasi mai, una descrizione, tranne che nell'alta letteratura, parlo della seconda guerra mondiale. L'altro, ancora più impressionante, è Vincenzo Ravito, di cui parlava prima anche Gianpaolo Ravenni, questo siciliano che in realtà è uno scrittore analfabeta, cioè non ha fatto neanche una classe di scuola, non è mai andato a scuola, ha imparato da adulto a leggere quando l'avevano mandato in Etiopia, lui pensava di andare in Libia, ma poi i fascisti che non mi hanno fregato, ma hanno mandato in Etiopia. Allora in Etiopia legge Il Conte di Montecristo e poi scrive infatti il suo libro, che è tutta una specie di scrittura che ha come incunato, come base del Conte di Montecristo. E come fa a scrivere le sue memorie, che scrive negli anni 80, quindi a grandissima distanza dagli eventi? Riesce a farlo perché, sapendo leggere, lui legge su una macchina da scrivere i vari simboli, e per questo motivo il manoscritto a Piero Santo Stefano dicevano: questo è un capolavoro che non leggerete mai, perché ogni parola finisce con un punto e virgola, perché lui faceva lo spelling, no? Cioè, e poi lo rileggeva, faceva lo spelling e trovava i tasti per scrivere, poi lo rileggeva, se andava bene chiudeva, come si diceva, la gabbietta, l'uccellino nella gabbietta, la parola nella sua gabbia. E quindi naturalmente sono parole scritte in un modo straordinariamente difforme dalla norma, però sentite cosa dice. Diventai un carnefice, in pochi giorni sparava e ammazzava come un precante. Noi io sono, ma erano tutte le ragazze del 99 che avevamo levato piangendo, perché avevamo il cuore di piccoli, cioè eravamo piccoli. Ma con questa carneficina che c'è stato, diventammo tutte macellarie di carne umana. Arrivammo nella sua posizione con la spuma alla bocca come cani arrabbiati, e tutte quelle che trovammo le abbiamo scannate come gli agnelli della festa di Pasqua e come li maiala. perché in quel momento disgraziato non eravamo cristiani, ma eravamo diventate tante macellaie, tante boia. Io stesso diceva: ma come mai Vincenzo Radito può essere diventato così carnefice in quella mattinata del 28 ottobre? E io, durante tutta la guerra che avevo fatta, quando vedeva qualche povero cittino ferito, se ci poteva dare aiuto ce lo dava, ma in questa mattina del 28 ottobre ero diventato un vero cane mastro che non conosce il padrone, no? E poi si meraviglia perché dopo quello che ha fatto gli viene proposto per una medaglia militare, cioè dice, il mondo è sotto sopra. Già Gianbruno Armeni ha detto della differenza tra lettere e diari, no? La lettera, molto, vedremo che non è sempre così, ma molto spesso la lettera conta non tanto il contenuto, ma il fatto che la lettera arrivi. La lettera testimonia l'esistenza in vita ancora di scrivere. Si scrive per lo sgomento, per conservare un rapporto. Vedremo poi che questo rapporto si costruisce qualcosa che prima non c'era. Per sopravvivere, le lettere scritte servono delle famiglie per ricostruire addirittura per porsi al posto di un corpo che è sparito, no? C'è una donna che perde il fratello, come spesso succedeva nella Grande Guerra, viene letteralmente disintegrato, non rimane più niente del corpo, e allora lei gira presso tutti i parenti raccogliendo queste lettere. E naturalmente i diari sono una cosa molto diversa, cioè i diari sono qualcosa di molto più riflesso, qualcosa di intenzionale, e il problema che Ghiberti si pone è: perché tutta questa gente scrive? A parte le lettere, che sono molte di più naturalmente, ma perché ci troviamo di fronte a tanti diari, che poi spesso diari non sono, perché sono delle rielaborazioni sotto forma di memoria, sotto forma di diario, sono delle memorie sotto forma di diario, no? A volte c'erano degli appunti che poi vengono sviluppati, ma insomma sono spesso delle cose scritte dopo, e vengono scritte dopo anche perché, cito Ghiberti, intanto non c'è una possibilità di interpretazione unica dei diari, sono molto diversi, hanno delle motivazioni varie. E bisogna mettere ordine nel caos che ha circondato lo scrittore. La scrittura appare il mezzo essenziale per introdurre un principio d'ordine nell'orrore del vissuto, rielaborandole. Quindi, dice Ghiberti, una delle funzioni primordiali della scrittura, quella terapeutica, proprio nel senso mentale. Quindi c'è proprio un testimone, un Pistone, Giovanni Pistone, che racconta come a un certo punto, molti anni dopo, mi sono messo lì in una camera da solo e ho cercato di rammentare il passato, scrivevo non sempre, tempo libero e più la sera che fosse stato in silenzio. Quindi c'è questo tipo di differenza fondamentale tra questi grossi gruppi di documenti. Però che la lettera talvolta riesce a svolgere un ruolo straordinario. Questo avviene soprattutto, ma non soltanto, nei rapporti tra coniugi. Nel senso che la lettera, le lettere di questi coniugi che si amano molto, che normalmente si sarebbero semplicemente amati, diciamo così, in un contatto materiale, no? Senza parole, no? Sono costretti dalla separazione a scrivere. La scrittura è qualcosa di estremamente faticoso, perché per loro il rapporto privilegiato è il rapporto orale. Sono costretti a scrivere, ma nella scrittura in realtà, dice Ghiberti, è come se la lontananza avesse prodotto per contraccolpo e per antidoto una eccezionale forza di avvicinamento. E poi dice: la guerra, con la sua violenza separatrice, costringe, ma anche permette ai due coniugi di lavorare a distanza sul loro rapporto, compensando con le parole una contiguità corporea e gestuale venuta meno e trasformando il discorso amoroso in discorso amoroso l'intimità semplicemente vissuta. Insomma, si può dire che la scrittura in qualche modo costruisce questo nuovo tipo di affettività. Ecco, Questo ruolo della scrittura però non si limita al rapporto affettivo. In gran parte di questa documentazione, di quello che sappiamo da altre fonti storiografiche, noi sappiamo che in realtà soprattutto i contadini durante la guerra mostrano sempre un'estrema deferenza, un'estrema subalternità. Loro sono sottomessi a questo meccanismo inesorabile per l'idonia, no? Cioè, questo è evidente anche a Caporetto che non c'è nessuna, non si può mai parlare di Caporetto come qualcosa che nasca da una insurrezione dei soldati. Insomma, colpisce, guardando la Grande Guerra, la passività e la difficoltà dei soldati a ribellarsi, no? Noi che siamo molti di noi, credo, che siamo nati con Uomini contro, abbiamo letto il libro, abbiamo visto il film, e ecco, è esattamente il contrario, cioè nonostante queste valanghe di gente scaralentata a morire, in realtà c'è un'enorme difficoltà a ribellarsi. Ma è proprio la scrittura che in realtà permette anche proprio la scrittura accade, in questo caso sono di nuovo le lettere, no? Ci sono appunto, finisco per portare due esempi abbastanza diversi. C'è un Demetrio Tri, detto Luigi, contadino ligure, il quale appunto scrive alla moglie, spera sempre che la guerra finisca, dice: ma questa storia deve finire, a meno che le donne austriache non partoriscano giorno e notte soldati già belli vestiti con fucile in spalla. E comincia poi a dire che la sua chiamata sotto le armi è la gran vile chiamata a me sotto le armi, no? E poi quando a un certo punto sospendono le licenze per andare a facciare il grano, allora lui se ne esce con un'invettiva fortissima contro i nostri comandatori, che sono capaci a fare tutto quanto eccettuato che del bene, principalmente il basso popolo contadino, che siamo quelli che li manteniamo al potere. Ma spero che presto verrà quel giorno da strapparmi da queste catene infame, e allora verrà il momento di sputare in faccia a qualcheduno. Ormai che i signori delle belle pianure hanno finito di raccogliere il suo grano, che tutti hanno avuto la sua consolante licenza, deve proprio ora scoppiare l'ordine di chiudere queste licenze, ma però sempre per noi montagnani, che gli altri cittadini continuano ad andarci. E poi se la prende con i politici locali e anche con i nostri comunisti, che neanche loro si prendono cura di farcelo sapere quello che succede nei paesi di montagna. E questo è molto interessante, perché siamo nel luglio del 16 e si parla di comunisti, normalmente si è sempre creduto che il termine fosse successivo appunto alla rivoluzione d'ottobre. Ecco, quindi abbiamo questo tipo di diciamo che questo è un tipo di esplosione che fa pensare alle grandi lotte socialiste e comuniste del dopoguerra. Ma abbiamo anche un'altra ancora più impressionante testimonianza di Manetti, Giuseppe Manetti, che in realtà è una specie di pacifista, è quasi un gandhiano, e anche lui appunto ha imparato a scrivere e a leggere e a scrivere in modo estremamente come difficoltoso, nel senso che non è che è andato molto a scuola, ma sentite cosa scrive. Intanto quando parla dei morti, si torna giù e ce li rendono come se fosse merce, e ci fossero delle fabbriche che fabbricano gli uomini, e non costassero altro che della fatica per fabbricare delle materie che si possono comprare sul mercato, si compra tutta l'altra merce. Cioè, qui c'è proprio tutto il discorso sulla guerra moderna, sulla guerra sulla mercantilità della prima guerra mondiale espressa così. E ancora più impressionante, dopo essere stato a degli allenamenti, dice: quello che penso dentro di me è questo: me mi uccideranno, ma io non potrò mai avere il coraggio di uccidere un altro, per quanto i nostri superiori ci dichino che sono nemici, ma io, che non li conosco neppure per prossimo, quello che ammazzerà a me, se questa sfortuna mi tocca, potrà essere nemico di me che non mi ha mai visto. E che tempi siamo? Io mi so dare ragione che l'uomo deve essere uno strumento del suo governo e deve cessare tutto nell'uomo: poesia, amori, doveri di padre, doveri di figlio, doveri di lavoro. Per quale ragione? Chi legge purtroppo lo saprà e ne sentirà e ne vedrà lo scopo. E qui era abbastanza ironico, che non è chi legge purtroppo lo saprà, chi legge anche troppo.
No, forse chi legge lo saprà, e questo sarà un'esperienza dolorosa, purtroppo è riferito all'oggetto della
analisi. Quindi, insomma, praticamente non soltanto questo tipo di documentazione riesce a darci in qualche modo un'immagine del formarsi di un'affettività di una moderna, ma riesce proprio a farci vedere come dal basso si costruiscono, proprio attraverso la pratica della scrittura, una pratica che non è una pratica ricercata ma obbligatoria, degli effetti che non erano previsti e che appunto stanno nello scardinamento dell'ancien regime, no? Quando si è parlato appunto del secolo breve, del fatto che l'Ottocento finisce veramente con la Prima Guerra Mondiale. Se posso dire ancora una frase, direi che non ci sono soltanto i contadini nel libro, c'è cioè anche una certa, anche se minoritaria, quantità di testimonianze, diciamo, borghesi, e anche lì è estremamente interessante perché c'è un giovane ufficiale, Lucchese, mi pare, che dopo Caporetto ci fa capire come un elemento fondamentale per la futura guerra civile, il famoso nemico interno che ha coltella alle spalle, in realtà nasce proprio anche questo dal basso, cioè c'è proprio un, dopo aver raccontato di Caporetto e poi della riscossa, dice: così potessimo sterminare i nemici interni che ci hanno accoltellato alla schiena. E quindi, appunto, dice Gibelli, ci fanno vedere come cominciano a forgiarsi dal basso le parole d'ordine della guerra civile che poi appunto sfoceranno nel fascismo.
Contadini, operai, artigiani, bottegai, borghesi, questo libro l'ho letto molte volte, sembra di saperlo fare memoria, intellettuali, e questa Prima Guerra Mondiale ha scatenato in tutti quelli che vengono affascinati nel turbine del conflitto un inesorabile bisogno di scrittura. Milioni e milioni, come avete sentito, di lettere e cartoline vengono spedite da e verso il fronte per tenere uniti i fili delle relazioni interrotte, e si scrivono diari su supporti di fortuna per cadenzare giorno dopo giorno la propria vita tormentata, cercando, ecco questo mi è interessato molto, nella pagina un appiglio per non perdere l'orientamento.
Grazie. Intanto grazie, molte grazie per questo invito che mi è stato rivolto. Alla Benedetti che organizza questo ciclo di incontri, e poi agli amici Gianbruno Ravenni e Giovanni Contini, con i quali ho condiviso in passato le esperienze in questo campo, degli studi o delle raccolte di testimonianze di gente comune, siano esse testimonianze orali o testimonianze scritte, come nel caso che mi riguarda. Quindi sono molto contento di essere qui, sono molto contento delle letture che sono state date, che mi hanno confortato, nel senso che mi sembra che il libro abbia avuto l'impatto che io speravo avesse con questo tentativo di dare una narrazione della guerra che fosse una narrazione corale, che portasse in primo piano appunto questa miriade di persone che sono state travolte dall'evento, e che, a differenza di quanto si pensava e si diceva, anche gli storici lo dicevano per dimenticanza 30-40 anni fa, hanno lasciato una traccia della loro esperienza anche in termini di scrittura. È vero che esistevano anche gli analfabeti totali, diciamo così, una certa quota di analfabeti totali, e in questo caso anche loro scrivevano per tramite di scrivani che gli facevano da mediatori di scrittura, ma è poi vero soprattutto che una quota molto vasta di semicolti o di semiletterati, cioè di persone che avevano avuto un basso livello di scolarizzazione e che avevano con la scrittura, un primo approccio molto confuso, molto difficoltoso, però spinti dal turbine della guerra, hanno sentito un bisogno profondissimo di comunicare a distanza e di lasciar traccia di un'esperienza memorabile, e pertanto hanno preso questa penna in mano con fatica, perché la sapevano prendere, sapevano usare la penna o la matita meno bene di quanto mediamente lo sapessero usare altri strumenti artigianali o la zappa del contadino, eccetera eccetera, e hanno lottato, hanno avuto accettato questa guerra nella guerra, che consisteva nello sforzo di adattare, di usare questo strumento che conoscevano poco e male, e sono riusciti in questo sforzo, sono riusciti a produrre un fiume di scrittura e una narrazione profonda, densa, come hanno mostrato anche gli esempi che avete fatto, profonda, densa, talvolta io quando li ho trovati, quando ho cominciato a praticare queste testimonianze, sì, insostituibile, ma mi sono stupito della forza profonda di queste narrazioni, che non lo dico per quella specie di populismo che può nascere, che può essere di fronte alle persone poco dotate dal punto di vista culturale, ma proprio il mio sentimento è stato questo, ma come diceva anche Giovanni, c'hanno una forza narrativa che è eguagliata solo dalla grande letteratura, e soltanto uno scrittore provetto riesce a raggiungere questo per forza della sua padronanza del linguaggio, questa forza comunicativa che qui nasce invece da un conflitto tra il bisogno di comunicare e la povertà dei mezzi che hai per farlo. Allora qui tu senti in queste lettere, in questi diari, in queste memorie, in questi spezzoni di comunicazione, tu senti appunto la profondità del conflitto, e quindi conosci echi di una narrazione che altrimenti sarebbe rimasta nel nulla, non ci sarebbe, non avremmo il racconto della guerra, non avremo il racconto dei combattimenti visti dal basso, questo dominio del caos che sono gli assalti nella trincea, non avremo il racconto della fatica delle donne che rimanevano a casa, che dovevano sostituire il marito nei lavori dei campi e dovevano educare i figli in assenza del padre e dovevano assumersi responsabilità nelle aziende domestiche, non avremmo il racconto straordinario dei... C'è un moscerino? Io ho l'abitudine di gesticolare nelle mie produzioni, ma no, se dice questo è il moscerino che fa, che muove. Non avremmo i racconti di Caporetto in questo modo. Io mi ricordo, 40 anni fa, il nostro storico importante come Mario Snelli scrisse i vinti di Caporetto nella letteratura di guerra. E tentò il primo racconto dal basso di Caporetto che non fosse un semplice racconto militare, ma a che letteratura attinse? Alla grande letteratura dei memorialisti italiani, Malaparte, Comisso e via discorrendo, tentando di forzare con intelligenza, naturalmente intuizione e capacità ermeneutica di forzare questa letteratura per vederci dentro e anche il riflesso di una presenza delle persone che allora si chiamavano gli umili, ma in realtà dovendo sostenendo che era pur sempre, riconoscendo che era pur sempre un racconto mediato. No, qui noi ci siamo resi conto in 40 anni di lavoro, 30-40 anni di lavoro, che non è vero che non esiste il racconto di guerra dei contadini semiletterati, degli operai, degli artigiani, delle donne, delle bottegaie, delle contadine, eccetera. Questo racconto esiste, è consegnato a milioni e milioni di documenti. Naturalmente, adesso la parola milioni è detta un po' così alla grossa, cioè come è stato detto, le cifre, quelle che consegniamo, non sono in realtà stime, ma sono proprio cifre fornite dagli uffici, riportate dagli uffici postali militari, riportate nella rivista del curriculum del dopoguerra, e ci danno una massa di cartoline e lettere, cartoline postali militari transitate da questi uffici nel periodo di guerra, e la fanno e questo numero globale diciamo, raggiunge i 4 miliardi globalmente per i 4 anni, per gli anni di guerra, tra il 1915, parlo dell'Italia, e la fine, l'autunno, il novembre del 1918. Di questi 4 miliardi, come si diceva, una quota maggiore sono quelli che da Francia vanno al paese, una quota un po' minore dal paese al fronte, e poi ci sono quelle che transitano dal fronte al fronte. Appunto, questi milioni di questi miliardi di cartoline sono solo una parte di lettere e cartoline, sono solo una parte delle scritture di guerra, perché poi, come si è ricordato, ci sono i diari delle tropi, i taccuini, le memorie, le autobiografie, eccetera, eccetera. Quindi una massa di scrittura enorme, della quale una quota notevole, anche se ovviamente non proporzionata a questa massa di questo universo generale, ma una quota notevole è stata portata alla luce, è stata per molti anni diciamo giacente nei cassetti delle famiglie, e poi piano piano, attraverso un lavoro che ha attraversato in Italia come all'estero, ma in Italia in modo particolarmente intenso, ha attraversato, diciamo, è riuscita a portare alla luce questi materiali. È stato già ricordato il Piede Santo Stefano, l'archivio della scrittura popolare trentino e l'archivio ligure della scrittura popolare, che a suo tempo, appunto negli anni 80, a cui diede vita negli anni 80, che tuttora esiste, hanno portato alla luce una quota molto elevata, notevole, di questi materiali, sicché oggi abbiamo solo, diciamo, abbiamo solo bisogno di pazienza e di lavoro per raccogliere questi racconti. Personalmente ho dedicato un anno e mezzo alla lettura di queste cose che già conoscevo, le ho dovute rileggere in parte le ho scoperte, in parte sono state per me novità, mi sono cavato gli occhi, a dire la verità, per leggere certi taccuini. Penso ai taccuini, per esempio, ai taccuini dei prigionieri, come è stato qui accennato. Io ho qui un personaggio come un certo Luigi Colombini, che io ho detto il suo è un diario della fame. Luigi Colombini era un tipografo milanese, che nato a Milano nel 1884, quindi nel 1917 ha 33 anni, viene catturato, viene portato in Austria, poi in Germania, passa in prigionia 419 giorni, e di questi 419 giorni non passa giorno che lui non metta una nota sul suo taccuino, una nota di tipo strettamente diaristico. E cos'è questo diario? Cosa racconta questo diario? Racconta quello che mangia, o meglio, quello che non mangia, giorno per giorno. Perché voi sapete che i prigionieri italiani ebbero una sorte particolarmente pesante, perché andarono a finire in paesi come l'Austria e la Germania, che per sé pativano la fame, almeno la popolazione civile, a causa del blocco economico dell'intesa e delle scelte che i rispettivi governi, soprattutto quello tedesco, fanno, diciamo, destinando, dando priorità alle risorse anche alimentari che danno per l'esercito. Quindi la popolazione civile patisce la fame, e i tedeschi non fanno bene i conti, pensando di poter superare il problema intensificando la produzione alimentare agricola, cioè incrementando la produzione agricola, ma questo non si verifica, appunto, perché gli uomini sono in gran parte al fronte. Quindi questo squilibrio tra risorse e diciamo consumi provoca la fame. Oggi si parla di 800.000 tedeschi, popolazione civile, morti per la guerra o in conseguenza per la fame o in conseguenza indiretta della fame, per esempio denutrizione, bambini che nascevano deboli, eccetera, eccetera. Questo era il contesto. In questo contesto arrivano 600.000 prigionieri italiani, e a differenza di quanto fanno gli inglesi e i francesi, che aiutano i propri prigionieri con degli organizzati aiuti alimentari ben graditi agli austro-tedeschi, in quanto questo alleggeriva la pressione di loro, la necessità di fornire alimenti anche ai prigionieri, quindi alleggeriva la loro situazione alimentare. Il governo italiano, siccome diffida delle masse contadine in uniforme, siccome ha paura perché non crede nella fedeltà dei fanti, in un certo senso ha ragione, perché i fanti contadini non avevano sentimenti nazional-patriotici per ragioni profonde, culturali, sociali, eccetera, eccetera. Quindi diffidando di loro, ma li vuole mostrare che la prigionia è più rischiosa che il fronte. E quindi impedisce l'organizzazione e non organizza aiuti alimentari. Sicché i prigionieri italiani patiscono la fame come il peggio dei russi e muoiono in 100.000 su 600.000, queste sono delle stime peggiori, cioè un 16%, che è una percentuale. Ma perché ho fatto tutto questo contesto? Scusate, mi sono un po' allargato in tutto. Tanto per farvi capire la situazione di questo Luigi Colombini. Luigi Colombini capita in questo inferno e lui giorno per giorno mangia, beve delle grandi brodaglie, tanto che a un certo punto ha la forza di scherzare, ci considerano come delle macchine a vapore che andiamo ad acqua, perché ci danno dell'acqua e basta. E poi mangia zuppe di rape e di bucce di patate e mezze arighe o teste da ringhe, talvolta marce. Quindi quello che io vi sto dicendo è semplicemente il suo racconto. Allora, ogni giorno lui ha la forza morale di dire queste cose, 419 giorni in cui racconta tutte queste cose. E qui esce l'idea perché, appunto, come si accennava prima, perché scrivere queste cose non è abbastanza soffrire, no, scrivere, lasciarne traccia sul taccuino. Perché? Perché in prigionia, in detenzione, qualunque le forme, sia la forma della detenzione, soprattutto in queste condizioni estreme, la scrittura appunto resiste al degrado, alla perdita dell'identità. Raccontare giorno per giorno quel che ti capita, lasciare anche una piccola nota, benché tu sia affaticato, freddo del cane, morto di fame, affaticato dal lavoro forzato, sotto punizioni severe, però tu prendi la penna in mano e scrivi quel che ti capita, perché questo è una forma di scansione di un tempo che speri che finisca e di resistenza a un attacco violento alla tua personalità, che è un attacco non solo della privazione ma del degrado morale che ne nasce. Questo fenomeno della scrittura in detenzione si è poi ripetuto nella seconda guerra mondiale per certi aspetti, a parte le forme estreme dei campi di sterminio, ma gli internati militari italiani, cioè quei 600-700 mila soldati italiani catturati dai nazisti che sono stati portati in Germania, tra i quali c'era mio padre perché visse quell'esperienza, pativano il degrado, pativano le privazioni, eccetera, eccetera. Anche lì si è prodotta una copiosa scrittura di detenzione con queste caratteristiche. Chiunque deve cedere, è in possesso altrui, degli altri, la sua volontà è annienciata, la sua vita è interamente nelle mani di terzi, allora la scrittura diventa un modo per resistere. Ecco perché questo Luigi Colombini ha scritto questo suo diario con una puntualità assoluta. Io me lo sono letto con fatica perché è un taccuino gualcito con delle macchie, ovviamente lui scriveva dentro le baracche, c'era umido, si stava male, e quindi scrive una scrittura non facile, anche se lui ha una sua acculturazione, diciamo, ha una sua scolarizzazione discreta, e quindi non ha problemi tanto di sintassi, di calligrafia, eccetera, né di, forse di punteggiatura. I suoi problemi sono altri, le virgole si dimenticano per la fame, non perché non le sappia forse come si usano, però lui scrive tutti i giorni e ci manca. Poi a novembre, adesso vi racconto un po' di Colombini, ma è uno dei tanti, è uno dei miei personaggi, come voi ne avete evocati altri, a novembre del 18 lui si è presa la spagnola, però è guarito. Si trova nella baracca, sente delle voci, dei canti, ma che succede? Musica, ma scherziamo, questi tedeschi sono impazziti. Siamo nel 10 di novembre, inizio di novembre del 18. Vede, si affaccia, vede una torba di giovani e donne anche che arrivano dentro, sono i comitati rivoluzionari perché è scoppiata la rivoluzione e gli dicono tutti camerati, siamo tutti fratelli. Lui vive l'esperienza della liberazione e la racconta, è questo da qui, no? L'esperienza della liberazione, e c'è lo sciopero perché loro non vogliono più andare a lavoro e lo racconta, e poi partono finalmente all'inizio a gennaio del 19, partono a piedi, attraversano l'Olanda, si imbarcano a Rotterdam, prendono una nave, non so quale nave, se lui lo dice, passano la Manica, sbarcano a Cherbourg in Francia con altri, e poi attraversano la Francia mezza a piedi, mezza su treni, e poi arrivano in Italia, e lui c'è sempre questo taccuino, e questo taccuino arriva, è arrivato con lui a casa, e poi è stato e poi attraverso fortunose esperienze è arrivato fino nelle nostre mani, perché a un certo punto da 30 anni, come dicevo, istituzioni come la nostra hanno dato il segnale che questi documenti apparentemente così sgangherati, così poveri linguisticamente, così maciullati dal punto di vista materiale, così macchiati, sono invece una potente, una straordinaria ricchezza, un potente racconto della storia, e quindi sono arrivati nelle nostre mani. E quindi questo taccuino di Luigi Colombini è uno di questi tesori che noi, di cui noi possiamo disporre oggi e attingere per fare questo racconto, questo racconto spesso profondo, corale, della guerra. E questo è quello che io ho cercato di fare in questo libro che ho chiamato, a dire la verità, il titolo, vi prego di fare attenzione, non è la grande guerra, è la guerra grande. E allora, perché ho voluto mettere l'aggettivo al posporlo al sostantivo? Perché la grande guerra è diventato ormai il nome, uno dei nomi ufficiali. Il primo conflitto mondiale, si è chiamato anche la guerra italo-austriaca per quanto riguarda gli italiani, la grande guerra europea si era chiamata a un certo punto, la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, ma guerra oppure la grande guerra, ma la grande guerra è diventata ormai una specie, per antonomasia, o come un nome proprio, come dire la guerra del Peloponneso, dice che è quella là e non un'altra. Ma io volevo invece restituire all'aggettivo tutta la sua forza evocativa. Cosa volevo dire con guerra grande? Un evento catastrofico che ha con un fulmine travolto milioni di uomini e di donne, milioni di uomini e di donne, ma anche di bambini per certi aspetti, ci sarebbero anche i bambini, ma non ne posso parlare, comunque milioni di uomini e di donne, li ha sollevati come un turbine solleva le foglie appunto di Ungaretti e li ha sparpagliati per l'Europa. E quando dico sparpagliati, dico li ha mandati dai loro paesi ai fronti, li ha mandati dai fronti nelle prigionie. Ho già parlato della prigionia, ma se noi parliamo dei trentini, per esempio, dei trentini che combattevano l'esercito austro-ungarico, i trentini si sono dati talvolta, hanno disertato o sono stati catturati dai russi, i russi li hanno portati in Siberia e poi dalla Siberia sono andati a finire, sono stati travolti nel 17-18 dalla rivoluzione, e non, il mondo non sapevano più dove andare, dove mandarli. Sono finiti in Cina per tornare in parte, hanno fatto il giro del mondo. Questi erano il cammino dei prigionieri. E poi c'erano gli internati, per diciamo, popolazioni giusto appunto del Trentino o del Friuli, Venezia Giulia, che venivano portate all'interno per allontanarsi dal fronte anche per ragioni di sicurezza o per paura dello spionaggio, o viceversa dalla parte di là, e così in Galizia, e così, cioè gli internati, E poi c'erano i profughi, i profughi. In Italia 500.000 di uomini e donne e bambini sono fuggiti dal Veneto, dal Veneto e dal Friuli dopo Caporetto per l'occupazione e per la paura degli austro-tedeschi. Quindi questo è stato il turno. Allora io vi dico solo un dato, e poi adesso smetto, ma un dato è questo. Dunque si parla di 60-70 milioni di mobilitati in Europa, a livello mondiale. Di questi, mobilitati vuol dire che sono, diciamo così, inquadrabili negli eserciti, poi una quota un po' minore quella che viene effettivamente inquadrata e una quota ancora un po' minore quella che va direttamente al fronte. Di questi 60-70 milioni, circa quasi 60, adesso le cifre mi perdonerete sono approssimative anche perché i conteggi sono complessi, ma quasi 60 sono europei, perché la guerra è stata sì mondiale, globale, ma in realtà a parte gli americani, gli altri popoli, cinesi, giapponesi, sudamericani, il numero dei coinvolti è modesto, salvo chi invece è coinvolto fortemente sono i dominions britannici e le colonie francesi, ma insomma, dunque, gli europei coinvolti, dato in eccesso perché comprendiamo, non riesco a distinguere le parti dei britannici e dei dominions, ma si aggirano sui 55, 57, 60 milioni solo europei. Immaginiamo che per ognuno dei mobilitati ci sia mediamente, ma non è un calcolo statistico, è un'immaginazione approssimativa. Mettiamo che ci siano tre persone, il mobilitato, la moglie e il figlio, è un calcolo, ovviamente è molto di più perché le famiglie sono molto più larghe allora, no? Quindi sono da 55-60 fanno 180 milioni di persone direttamente coinvolte. Non parlo dunque qui delle popolazioni occupate o dei profughi, ma quelle che hanno un rapporto diretto con la mobilità. Allora, io sono andato a vedere anche qui la cifra approssimativa. La popolazione europea nel 1900 era di 408 milioni di persone. Nel mondo era un quarto circa della popolazione mondiale, della popolazione europea allora, e la popolazione mondiale era di 1 miliardo e 650 milioni, quindi 4 per 4, 16, sì. Allora, noi abbiamo che circa la metà degli europei sono direttamente coinvolti nella, anche al di là del fatto che poi sono le popolazioni civili che soffrono tutte, come ho visto nel caso, come ho detto nel caso tedesco, ma come basta dire sul caso delle mie contadine, le contadine italiane, no? Soffrono direttamente, ma anche solo quelli che vengono direttamente coinvolti perché hanno un mobilitato in casa sono circa la metà della popolazione europea. Quindi uno sconvolgimento immane, immane, e delle stragi immani. Il primo giorno della battaglia della Somme nel 1916, luglio del 1916, 20.000, il primo giorno solo, 20.000 britannici o dei dominions morirono nel primo attacco della battaglia della Somme. Allora, oggi parliamo pensavo, per me venuto in mente questi giorni, parliamo dei 6.000 morti in Nepal. Nel Nepal è una catastrofe naturale, cioè a tutt'oggi non si poteva prevedere, non sappiamo, cioè, è una catastrofe naturale. I 20.000 che muoiono d'un colpo, in un solo giorno, solo britannici dei dominio, sono il prodotto di una scelta consapevole, di un attacco voluto dai britannici per tentare di rompere, ma dico i britannici, ma potrei dire Cadorna, potrei dire Joffre, potrei dire... Allora, questo è il punto chiave. È stata una catastrofe spaventosa. Io ho voluto cercare di far raccontare questa catastrofe fatta di vita e di morte, ma di dolore, ma anche di amore, come si diceva prima. Di sentimenti intensi da chi l'ha vissuta, avendo pochi mezzi per raccontarla, ma ugualmente riuscendo a raccontarla. Questo è il tentativo che ho fatto e l'ho consegnato a questo libro che si chiama La Grazia.
A scrivere un altro e farle del male a questo punto, perché quanto ha faticato su questo, questo forse abbiamo veramente bisogno di testimonianze, di questa urgenza di non avere l'orientamento anche per se stessi, anche per le famiglie. C'è qualche domanda? Prego.
Grazie, grazie mille, del pomeriggio. Mi chiamo Alberto Scarlino, sono un insegnante in pensione e mi occupo del Comitato Fiorentino per il Risorgimento, la storia del Risorgimento e poi la storia successiva e in parte quindi anche della Grande Guerra. Ha detto il professor Contini Bonacossi che sono state violate a lungo questo tipo di lettere, però dal fatto che sono state, è verissimo, adesso sarebbe uno dei tanti errori della storiografia e della cultura italiana, di ignorare invece quelle altre, le lettere che pure erano nate al fronte, nella borghesia colta, e non per il fatto di essere della borghesia colta sono false, sono ipocrite, sono retoriche, qualche volta forse anche, ma come mai non si legge più Cesare Battisti? Come mai non si legge più Stuparic? Stuparic è al fronte. Combatte al fronte, i suoi testi, le sue lettere, i suoi diari, le sue memorie nascono in trincea, due della sua famiglia. Seconda domanda, Ravelli ha detto, guarda la verità, credo che ci si comprenda facilmente. Ravelli ha citato Olmi. Olmi la guerra non l'ha fatta, si vede. Anche Monicelli la guerra non l'aveva fatta, e si vede. Ma con questo, i due film, sono film molto belli, premesso che il cinema non è fonte naturalmente storiografica, i due film sono racconti molto belli, ma di persone che la guerra non l'hanno vissuta e non sapevano neanche lontanamente cosa fosse. Chi gliel'ha detto? Carlo Emilio Gadda, che andò a vedere il film di Monicelli e si scandalizzò, si mise a piangere dalla respirazione. Lui che aveva combattuto al fronte, e che diceva, qui vedo i soldati rappresentati strasciconi con i piedi, sono alpini, sono piedi volontari. Terza domanda e ultima, volontari. Quanti volontari, a noi oggi sembra incredibile, ma quanti sono partiti volontari per la guerra? Non perché non sapevano, ma perché sapevano benissimo cosa andavano a fare e ci credevano. Perché credevano che fosse una guerra ideale appunto a quella risorgimentale. Sono partiti a migliaia dal Trentino, dall'Istria, da Trieste, sono partiti a migliaia dall'università, e non dico soltanto gli eccessi, per fare un esempio dei futuristi, ma di persone normalissime che avevano in famiglia una cultura nata su letture proprio dell'epoca dell'Ottocento, di quando l'Italia giovanissima affrontò questo cimento. Di questi volontari cosa dobbiamo fare? Dimenticare cosa hanno fatto? Dimenticare il loro sacrificio? Dimenticare quello in cui hanno creduto? Dimenticare quello che hanno scritto lì in trincea? Perché poi quando l'hanno messo, scherziamo, in bella copia, era il 21, era il 19, le memorie erano freschissime, erano anzi caldissime, erano anzi addirittura di questo tipo. Ecco, ci sarebbe da chiedere. Io ho amato il libro di Cicchetti, tra l'altro l'abbiamo portato, quindi ringraziamo, l'abbiamo citato nella lezione dell'Università dell'Età Libera, alle lezioni dei quartieri della città, alle lezioni delle scuole superiori, nelle quali anche i pensionati fanno ancora lezione straordinaria perché ci piace, soffriamo di nostalgia e quindi andiamo ancora a parlare ai ragazzi che sono meravigliosi e chiedono. Allora, questa guerra, ultimissima domanda, ma alla fine l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa? E la domanda che faceva Giulia, abbiamo vinto o no? Per anni abbiamo celebrato la vittoria, ora siamo all'opposto, come si vive di opposto? Per anni la grande retorica del fascismo, per anni poi la retorica dell'antifascismo, che di solito è quella degli antifascisti del 46, perché quelli veri di retorica non ne erano fatta male. Allora, di fronte a questo modo nostro, non troviamo un sistema più equilibrato, ma anche più obiettivo, di raccontare quello che è stato e di riconoscere e ringraziare quelli che in questa guerra hanno dato, proprio il caso di dire, l'anima. Per l'Italia l'hanno dato. Quando patria si scriveva con la maiuscola, era patria, non era nazionalismo, quella è tutta un'altra storia.
Grazie. Forse anche voi potete rispondere, ma io ci ho avuto l'impulso di farlo subito, come ho avuto il colloquio col professore già prima, e quindi mi sento di rispondere così a caso. La ringrazio perché sono domande vere, giuste, serie, a cui c'è una risposta. Quella che dico, do io, è questa: l'abbiamo vinta o no? Beh, certamente è stata una guerra che l'Italia ha, l'Italia come nazione, paese, ha superato. Soprattutto ha superato il trauma di Caporetto, ha resistito con difficoltà e ha poi alla fine vinto la guerra. Ora, questo non si nasconde affatto. Tutta la retorica autolesionista e autodenigratrice che ci può essere è stata superata, quindi non c'è questo problema. Il problema però, come dicevo prima, è questo, che oggi l'accento non sta sulla vittoria o sulla sconfitta, perché quello che si è acquisito ormai anche a livello di sentimenti collettivi è che quella fu una sconfitta per tutti, appunto in quanto gigantesca catastrofe che distrusse la civiltà europea dalle fondamenta, lo ius publicum europeum, e che produsse la sua equazione all'orrore, io lo descrivevo prima con la Somme, senza del quale non è pensabile nemmeno Auschwitz. La convinzione degli storici oggi è questa: quando tu sei, a parte il primo genocidio di cui si è molto parlato anche per merito del Papa, che è quello del popolo armeno, che si produsse nel contesto e per effetto delle dinamiche sul nemico interno che si produssero nel periodo nella prima guerra, ma a parte quello, diciamo così, ci si abituò al fatto che nel contesto della grande civiltà e della grande cultura europea gli uomini erano capaci di massacrarsi in maniera sistematica, producendo da 8 a 10 milioni di morti. E quando dico da 8 a 10 milioni, dico perché non sappiamo esattamente calcolare la cifra, perché una parte di questi morti sono dispersi e polverizzati, mai contati, e ancora oggi noi parliamo di 650.000 morti italiani. E in questo aveva ragione Mussolini, perché per un po' si disse 600.000, in realtà erano di più, 650.000, ma non sappiamo se sono 650.000, perché noi ci accorgiamo dagli albi d'oro dei caduti ufficiali che ci sono dei vuoti, noi abbiamo su scala locale, troviamo dei caduti che non sono conteggiati, quindi ancora oggi il numero dei morti, come in tutte le grandi catastrofi, naturali o no, o tecnologiche, a un certo punto rimane indeterminato. Sapete qual è l'unica cifra che è precisa? È quella degli indennizzati, perché lì lo Stato pagava le pensioni di guerra e quindi lì il calcolo è preciso all'unità. Ma voi non sentirete mai uno che vi dice i morti italiani sono 658.942, mai, perché la vita umana non valeva zero. E quindi allora questo, capisce, io la comprendo quando dice abbiamo anche vinto, ma della vittoria si è parlato tanto e anche giustamente, diciamo, anche per coloro che hanno pagato prezzi altissimi, anche per le idee nobili che sono entrate a determinare la guerra. Per esempio Battisti è un caso tipico di idea nobile. Battisti, come altri, pensavano che la guerra fosse necessaria per liberarsi dalla tirannia, per imporre le autodeterminazioni dei popoli. Queste erano idee buone, importanti, ma hanno prodotto, benché buone idee, hanno prodotto disastri, un disastro irreparabile. E lo stesso Battisti, che poi in realtà è stato studiato a fondo dagli amici trentini, scriveva una lettera alla moglie alla fine del 15, poi lui fu catturato nel 16, in cui diceva: non, questa non è la guerra che io pensavo, è una cosa tremenda. Dice questo, cioè questo sentimento di una guerra che anche chi l'aveva voluta con sentimenti positivi e con idee giuste ha prodotto poi una catastrofe. Questa cosa è presente, quindi in questo senso l'accento verte oggi su questo aspetto e non sugli altri. Poi le lettere dei colpi non è che ce le dimentichiamo, anche nel mio libro ce ne sono alcune, sia per Caporetto, sia nella borghesia, per esempio la borghesia, le donne della borghesia, questa giovane donna che si chiama Sandra Allena, che non conoscendo la guerra, conoscendo solo la guerra dei libri di scuola, delle poesie, della letteratura, incalza il marito e gli dice: ma forza, devi farti coraggio. E il marito a un certo punto dice: ma basta, io non ne posso più, perché lui che faceva il suo dovere fino in fondo, però non ce la fa più a resistere. E quindi queste cose ci sono, ma certo di queste si è parlato a lungo. Fin dagli anni 30 Adolfo Modeo scrisse un libro che si chiamava dai diari, dei momenti della vita di guerra, dai diari, dalle lettere dei caduti. Ma chi erano questi caduti? Erano appunto i volontari, la borghesia colta, quelli che avevano un'alta fede patriottica, quelli che si sono immolati per idee anche nobili. E gli umili, lui li chiamava gli umili, li ha messi in un capitolo in appendice, e prendendo le lettere di Spitzer, che Spitzer aveva come censore, aveva tirato fuori, e dicendo: ma queste lettere non mi piacciono tanto, perché erano lettere di disertori. E allora Omodeo, che pensava, diceva: queste lettere non faranno la storia. E Omodeo è uno dei miei, che è un grande storico, ma è uno dei miei elementi polemici, perché lui ha detto: queste lettere non fanno mai storia, perché resistono alla storia, non producono storia come le altre idealità. Quindi quelle c'erano. E poi Olmi, non importa, sì, Olmi, ma Monicelli gliela raccontata Gata, ma gliela raccontata anche Lussu, Emilio Lussu, un anno sull'altipiano, e lì Lussu l'ha fatta anche lui, era un ufficiale, credeva nella guerra, era un interventista democratico, e poi capisce, è questo elemento che mi interessa, questo passaggio tra le idealità anche positive e questa esperienza che poi si fa con l'età. Scusate, anche qui mi sono preso troppo tempo, ma mi appassionano molto queste cose che mi discuto da alcuni mesi.
Come risultato c'è da dire anche una cosa, cioè non vorrei sembrare blasfemo, però come risultato devo dire che quando noi prendiamo in mano le lettere, la letteratura dei colti patriottici, sentiamo una distanza molto maggiore di quella che sentiamo rispetto alla maggioranza delle persone che parlano di questo libro. Forse perché dopo la seconda guerra mondiale, dopo tutto quello che, dopo questa grande riflessione collettiva, no? Sulla guerra, no? In realtà tutta una serie di elementi sono che cominciarono a crollare già appunto durante la prima guerra mondiale, no? Cioè questa grande delusione di chi andava con idee risorgimentali si trovava impantanato nella guerra dei materiali, no? È un'esperienza generale. Ma forse oggi, alla fine di tutto questo, di questo processo, di questa riflessione, noi queste cose, cioè le parole di Manetti, per me, sono assolutamente sono le cose che penso che proverei io se tornassi indietro e facessi quell'esperienza io. Quindi forse sono un po' blasfemo.
Dunque, mi fa piacere aver sentito la presentazione del libro di Antonio Civelli. Peraltro sono una frequentatrice dell'archivio diaristico, non che anche dei famosi convegni di Roma merito degli archivi della scrittura popolare. Credo questo, che bisogna aver praticato la lettura di questo tipo di scrittura, che in questo caso riguarda la guerra, la grande guerra, e la guerra grande, ed è bellissima questa cosa, secondo me, questo titolo, perché rende ragione di molte cose. Oltretutto, mi sembra che la storiografia ha intrapreso nel corso del tempo, un'opera di democratizzazione all'interno di se stessa, no? Nel senso che ha permesso un tipo di tirar fuori, per esempio, queste cose, queste scritture da archivi che sono andati in quel caso all'università, in altro caso, in altro modo, eccetera, eccetera, però gioco forza fa riflettere, e credo che riflettere su una scrittura immediata, quale quella della lettera, ma quale quella anche del teatro, no? A maggior ragione, e d'altronde è anche la memoria, perché si percorre qualcosa che si è provato, no? Che si è magari su una base che già era stata scritta in un dialogo. Ecco, io credo che questa cosa, di fuori dell'enfasi, cioè questa modalità, io sono molto contenta, per esempio, una cosa che Civelli abbia fatta all'università, ce ne fosse, per esempio, no? Perché questo è un aspetto importantissimo, perché si dice tanto che cosa si insegna nella storia. Allora mi è capitato di leggere il carteggio di Ella von Suttner con Nobel, perché l'abbiamo presentato, perché era di questa traduzione in italiano. Allora, verrebbe da dire che quando lei scrive Giù le armi, che è nel 1800, lo pubblica nel 1889, già lei aveva tentato in questo romanzo, ha fatto il suo impegno a livello internazionale, un'anti-militarista direi. Ecco, già lì comincia a descrivere gli orrori della guerra, di descriverci, perché forse bisogna scrivere, bisogna far vedere che cosa succede. E credo che dopo il famoso 6 agosto che tutti sappiamo, insomma, si può prendere anche le distanze se si è vinto o si è perso la guerra. Bisognerebbe rimettere in discussione il concetto di guerra, l'impatto.
Io in realtà sono molto, in realtà mi curiosisco moltissimo alle testimonianze pubbliche. Non è un problema di maggiore o minore interesse o di privilegiare un campo di documentazione rispetto a un altro. Su questo punto Givelli abbia risposto a sufficienza, no? Mi curiosiscono moltissimo, anzi quest'estate abbiamo discusso perché a me è piaciuto moltissimo il libro di Englund. Il libro di Englund, credo anche Giovanni me l'ha fatto leggere, sia piaciuto moltissimo. Lì non è esattamente la stessa cosa, le fonti sono altre. In realtà quello che mi incuriosisce, veramente mi incuriosisce, che mi lascia alla fine di queste letture di ali di gente comune, di umili, di non sufficientemente alfabetizzati, che poi in questo periodo ne sono usciti diversi. In realtà mi incuriosisce moltissimo capire cosa è successo nelle teste delle classi dirigenti europee. Perché è successo qualcosa di orribile. È verissimo che io sono uscito da queste letture convinto che dietro Auschwitz, dietro l'idea che si possa modificare la storia dell'Europa spostando da Oriente 20 o 30 milioni di persone per portare a Oriente 20 o 30 milioni di tedeschi, e c'è vedo i treni carichi di milioni di soldati che durante la prima guerra mondiale girano continuamente per l'Europa, perché è noto che tutte le battaglie si risolvono su sulle ferrovie e sui rinforzi, nel senso che i fronti si stabilizzano perché se uno riesce a sfondare, quelli riescono a portare gli altri, se si demolisce e avanza, gli altri avendo gli eserciti sui treni, e quindi questa enorme massa di uomini che cominciano, è l'indifferenza rispetto alla morte di massa, 20.000 morti in un giorno. Ma diciamo, durante la prima guerra mondiale cominciano a succedere le cose, i bombardamenti aerei, i massacri dei tedeschi, i massacri degli austriaci di Serbi, a parte il caso degli armeni più noto, i massacri di popolazione civile in Veneto, cioè tutto ciò che si fa nella seconda guerra mondiale è stato preparato. Una volta, qualche anno fa, qui, in una, proprio in questa sala, la rivista Testimonianze aveva invitato Agnes Seller, che mi colpì perché disse una cosa che mi è rimasta. Disse: la prima guerra mondiale è il peccato originale del Novecento. Quella frase mi è rimasta ficcata in testa perché ne sono convinto. E quindi mi piacerebbe studiare quella mentalità, come i certi dirigenti europei hanno potuto immaginare questa fondamentale, da dove hanno potuto trarre la buona coscienza del diritto di disporre in un giorno di 20.000 giovani uomini. E così, questo vale ovviamente per molti altri, per gli italiani, eccetera. Questo allarga il discorso, lo allarga di molto. Io mi sono portato dietro, ma non mi soffermerò su questo, mi sono portato dietro questo libro di Leonardo Baggi, che alla fine contiene un saggio che si chiama Dallo stato di popolazione alla nazionalizzazione del consumo, che ho letto diverso tempo fa e che per me è una risposta, o meglio, un'ipotesi di risposta, cioè l'idea che le classi dirigenti della prima metà del Novecento hanno del buon diritto dello Stato di disporre dei corpi dei suoi cittadini. E questo è, diciamo, un modo di pensare che viene meno solamente nel cuore della seconda guerra mondiale, quando gli inglesi inventano il welfare state, e qualcuno ha scritto che quell'invenzione ha fatto vincere la guerra degli inglesi. Vabbè, ora lo dico con una battuta, ma quando il governo italiano ha detto agli italiani di uscire dalle città e di andarsene, mettendo di sfondare sotto i bombardamenti, mettendo definitivamente in crisi il sistema produttivo, il governo inglese ha detto ai suoi cittadini che avrebbe comunque garantito, davanti a tutte le case bombardate, una bottiglia di latte, il giornale, eccetera, il rapporto Beveridge. E da lì che nasce questa diversa visione del rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini, che non sono più corpi, ma i cittadini di quello Stato diventano portatori di diritti. E questo mi fa misurare la distanza, insomma. In qualche modo la riflessione che mi porto da queste letture è proprio la misurazione di questa distanza, dello straordinario progresso, ecco, in questo senso, che abbiamo fatto in Europa, perlomeno, abbastanza chiaramente rispetto all'approccio, all'uso che vedo fare dei corpi degli uomini durante la prima guerra. Questo mi fa riflettere su quanto grande il percorso che abbiamo fatto e anche sulla grande opportunità di tutelarlo, perché oggi c'è la tendenza comune a passare i termini, insomma, a firmare di tutto, a buttare via tutto, è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Attenzione, perché non è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Abbiamo fatto passi enormi, attenzione a non perdere. E in questo naturalmente sono interessantissime, mi incuriosiscono le testimonianze di tutti, ma la mia lettura è questa. Io vedo in trasparenza in questi diari i giovani che hanno in testa tutta l'esperienza risorgimentale e portano questa esperienza nella guerra, ma oggi io dal lettore delle loro testimonianze io non riesco a separare il 14, lo scoppio della guerra prima dalla seconda, non riesco a prescindere dall'industrializzazione della guerra e dallo sterminio di massa, e mi riesce difficile alla fine dire chi abbia vinto e chi abbia perso.
Buonasera, io mi chiamo Donatella Litti e insegno storia della medicina qui all'Università di Firenze. Due velocissimi commenti. Ho molto apprezzato nel titolo quell'aggettivo in funzione predicativa, che è veramente un incipit di ottimo auspicio. La seconda cosa, mi ha colpito l'interpretazione che l'autore ha dato di questi taccuini, di questi appunti, di queste scritture. Nel senso che l'epistolario, la dialistica, sono un genere letterario, quindi nelle mani del dotto, nelle mani del colto, non possono non risentire di un certo velleitarismo letterario. Queste qui sono voci, come lei ha detto, spontanee, forse un po' naif certe volte, ma rispondono a un'esigenza, mi sembra che lei abbia usato l'aggettivo quasi terapeutica. Ecco, questo tentativo di oggettivazione di un disagio, che è quello che da queste voci sembra di capire, mi sembra quasi che abbia precorso una delle tendenze attualissime che viene passata come grande intuizione della nostra epoca, della medicina narrativa, per cui il paziente viene invitato a scrivere, oggettivare il suo disagio, la sua malattia, il suo malessere, proprio per individuare anche il modo in cui superarlo. Quindi mi verrebbe da dire che l'arte in questo caso ha davvero preceduto la scienza. Grazie.
Possiamo innanzitutto ringraziare Antonio Gibelli per questo bellissimo libro e poi permettersi, ma timidamente, di esortarlo a produrre ancora presto.